Sono 65.701 i detenuti nelle carceri italiane, di cui ben 25.696 in attesa di giudizio definitivo. Questi i dati aggiornati al 31 dicembre scorso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del DAP. Nei 206 istituti di pena del paese vivono dunque oltre 65.000 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 unità. Gli stranieri presenti nei penitenziari italiani sono 23.492. Nella sentenza di condanna recentemente depositata, i giudici della Corte Europea dei Diritti Umani constatano che il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è di natura strutturale e che il problema della mancanza di spazio nelle celle non riguarda solo i 7 ricorrenti, e la Corte ha già ricevuto più di 550 ricorsi da altri detenuti che sostengono di essere tenuti in celle dove dovrebbero avere non più di 3 metri quadrati a disposizione. Di tutto questo vogliamo parlare con la dottoressa Giovanna Di Rosa, che attualmente è membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura di Unità per la Costituzione, che è stato anche giudice di del Tribunale di Sorveglianza. Abbiamo in linea la dottoressa Di Rosa. Buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, sostanzialmente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che non si tratta soltanto di violazioni occasionali legate a casi specifici, ma di una violazione strutturale, nel senso che è il sistema stesso e non le sue deviazioni dall'ordinario che produce le violazioni. Ecco, qual è il suo pensiero in merito?
Ecco, il primo pensiero è legato al fatto che la Corte nella sua sentenza individua le cause del sovraffollamento e invita l'Italia a rimuoverle, ma invita anche l'Italia a organizzarsi perché entro un anno ci sia un sistema, tra l'altro, di ricorsi interni per consentire a tutti gli altri detenuti di ottenere immediatamente il ristoro per questi danni che stanno subendo. La sentenza della Corte è talmente forte che si pone come pilota, proprio perché raccomanda allo Stato di preorganizzarsi appunto in vista addirittura della costruzione di un sistema che risponda immediatamente al suo posto, come dovrebbe essere, risarcendo direttamente i detenuti. Quindi è un messaggio fortissimo, che si può esaminare da tanti punti di vista, ma che ha anche questo stimolo, che tra l'altro mi sembra particolarmente grave, perché è come se dicesse allo Stato italiano che non ha appunto nemmeno allo Stato dei giudici idonei a ristorare questi danni, cosa che peraltro è vera.
Quindi di fatto non c'è soltanto il problema, diciamo così, del risarcimento danni, che vabbè, per adesso riguarda soltanto 7 detenuti, peraltro su ricorso di alcuni avvocati del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, ma è appunto quasi un ultimatum di un anno affinché l'Italia adotti provvedimenti di carattere strutturale.
Sì, anche da questo punto di vista siamo richiamati al rispetto delle regole, perché la sentenza, che è molto forte e che del resto richiama dei precedenti, si ricorderà che il caso Sulejmanovic è un caso famoso nel quale questa fu indicata la quantità di metri quadrati indispensabile per poter sopravvivere senza subire un trattamento inumano e degradante. Qui la Corte articola e aggiunge a questo argomento anche la necessità addirittura di strutturare, quindi come se fosse un po' rassegnata ad una prospettiva di una serie di ricorsi che i detenuti continueranno a fare. lavorare, e questa cosa mi ha molto colpito, insieme alla necessità di fare ricorso, come indicato dalla Corte, ad una maggiore applicazione delle misure alternative alla detenzione e ad una attenzione e cautela nel ricorso appunto alle misure cautelari, quei meccanismi che per un verso mantengono i detenuti in carcere, per l'altro li fanno anche entrare oltre, diciamo, probabilmente quello che è consentito, perché ha visto che lei stessa ha indicato le cifre in apertura, sì. La capienza, tra l'altro c'è anche l'introduzione della capienza tollerabile, altro concetto che è stato inventato dall'amministrazione penitenziaria a fronte della capienza regolamentare e profondamente superata rispetto a quello che è possibile e consentito. Le conseguenze sono quelle che leggiamo nella sentenza e che poi comunque sono sotto gli occhi di chi va in carcere e vede queste cose.
Ecco, proprio a proposito del che fare per risolvere quella che Marco Pannella chiama giustamente a questo punto, perché appunto è stata convalidata anche dalla Corte Europea di Strasburgo la fragranza di reato in cui si trova lo Stato italiano rispetto alla situazione carceraria. Appunto, si parla di misure alternative, si parla di scoraggiare in qualche modo la detenzione preventiva. Si parla anche di depenalizzazione di alcuni reati, ovviamente di reati meno gravi. E su questo credo siano d'accordo un po' tutti. Il problema però è per uscire immediatamente, per risolvere almeno in parte questa situazione non più tollerabile, si può ricorrere a una misura coraggiosa come l'amnistia?
Guardi, io su questo mi sono espressa tante volte, quindi qui non faccio che ribadire che a mio parere è assolutamente indispensabile l'adozione dell'amnistia immediata. E il tempo che passa mi dà soltanto ragione, perché mi colpiscono anche le affermazioni di tanti protagonisti della vita politica e giudiziaria italiana, che anche tra coloro che si dichiarano favorevoli a questi provvedimenti di amnistia dicono che occorre comunque attendere per strutturare insieme al provvedimento di clemenza, appunto, quale potrebbe essere l'amnistia o l'indulto, una riforma radicale del sistema. Io temo che il tempo per la riforma radicale del sistema sia ovviamente indispensabile, ma lungo, lunghissimo. Nel frattempo i suicidi si compiono, i gesti di autolesionismo gravissimi, gravissimi, messi sotto silenzio, nel senso che l'opinione pubblica non è che conosce quello che quotidianamente avviene, sono terribili. Le privazioni in tante forme, le deprivazioni del rispetto della persona umana sono veramente infinite. E quindi io penso che non si possa aspettare in coscienza neanche un giorno, cioè la mia coscienza mi impone di dirle che personalmente ritengo che è meglio stasera che domani, è meglio domani che fra un mese e così via, perché si intercettano esigenze di libertà personale oltre, sopra le quali non credo che ci sia niente di più importante.
Certo. Purtroppo però appunto c'è una classe politica dirigente che non si prende le proprie responsabilità, quando poi appunto esistono misure previste anche dalla Costituzione come l'indulto, come l'amnistia, che poi di fatto rappresenterebbero anche un primo passo per appunto poi poter effettuare una riforma strutturale della giustizia in senso lato, no?
Sicuramente. Vede, quello che occorre registrare è comunque un fallimento complessivo della politica in questa tematica. Non si può definire in altra maniera, e il mio è un giudizio tecnico. Lei parlava prima di strumenti come le misure alternative, la questione della custodia cautelare, sì. Sicuramente da non enfatizzare, e la ricerca della depenalizzazione. Su questi progetti di depenalizzazione penalizzazione su misure alternative su possibilità concrete, quindi di scarcerare persone che non serve a niente tenere in carcere, si discute da tempo, però è proprio lì che si è messa alla prova la fallacità del sistema attraverso le leggi che non si riescono ad approvare, perché purtroppo le esigenze di sicurezza dichiarata fanno prevalere questa paura collettiva, alimentano il senso della paura collettiva e quindi ingenerano un allarme che fa sì che poi politicamente questa operazione non ti risulti conveniente dal punto di vista del consenso. Mm-hmm. E questo è il punto.
Ecco, l'unica forza politica che peraltro non da adesso ma da anni si batte per i diritti dei detenuti e che attualmente appunto in questa campagna elettorale ha presentato una lista definita una lista di scopo che ha appunto denominata Amnistia, Giustizia e Libertà e sono i radicali, l'unica forza politica che però appunto poi rischiano di rimanere comunque inascoltati, perché poi francamente non ci sembra attualmente ci sia una grande volontà di cambiare, di cambiamento, anche nonostante poi queste sentenze, queste prese di posizioni pubbliche e poi appunto le condanne dell'Europa che rischiamo davvero di collezionare a questo punto.
Guardi, ha detto due cose sulle quali tornerei un attimo. Il discorso della manifestazione esterna di adesione alla disumanità del carcere, all'importanza del problema, ecco che non si accompagna a un comportamento è un grosso problema. È un grosso problema perché il tema del carcere di per sé dà anche visibilità e quindi spesso assistiamo a visite e tra l'altro sarebbe curioso sentire appunto cosa ne pensano i detenuti all'interno di queste visite estemporanee, che sono una presa di coscienza estetica, no, della situazione e non si traducono di fatto in nessun comportamento. Quindi vorrei mettere l'accento su questo discorso, che alla volontà si devono accompagnare i comportamenti, alle dichiarazioni, alle manifestazioni di pensiero si deve accompagnare l'azione e questo è un punto oltre il quale non ci si può più fermare. Mm-hmm. Il secondo aspetto è questo, che a fronte di questo comportamento legislativo che ha tutta una serie di meccanismi di barriera, lei sa la legge Cirielli e tutta una serie di meccanismi che impediscono al giudice di provvedere anche quando si trova di fronte una persona che è un'espressione di un disagio sociale che non ha a che vedere con situazioni di allarme, di sicurezza, eccetera, eccetera. Ecco, qui interviene un altro argomento che mi sta caro, che è il ruolo della magistratura, perché la magistratura può sicuramente caricarsi come si è caricata fino adesso, perché molte volte fa appunto interpretazioni importanti di norme e dovendo tenere conto dei limiti formali, ecco, che le impediscono di superare certe barriere, comunque ha cercato di introdurre provvedimenti positivi e propositivi, ecco, per di esempio, stimolo. Sì.
La circolare di Bruti Liberati può essere un esempio.
Certo, è sicuramente un esempio. Io ho fatto il magistrato di sorveglianza per tanti anni prima di essere eletta al Consiglio Superiore della Magistratura e c'è l'attività del silenzio della quotidianità di un operato che va bene, che nessuno conosce e che fa sì che anziché 65.000 siano 100.000, perché ci sono tantissimi condannati in misura alternativa, in arresti domiciliari, in situazioni che hanno, nonostante la carenza di mezzi, le carenze di organizzazione nell'avere tutti i contributi che la magistratura deve avere per poter decidere, ecco che hanno un'apertura importante all'esterno. In questo senso, guardi, le ricordo un po' l'esperienza che abbiamo fatto quando io mi trovavo lì al Tribunale di Sorveglianza di Milano, e abbiamo avviato una serie di modalità operative di lavoro con l'amministrazione penitenziaria per avere i documenti più in fretta, per avere quelli più incisivi, per cercare di applicare il più possibile, ecco, gli affidamenti nelle comunità ai tossicodipendenti senza tenerli in attesa di quei tempi lunghissimi che a volte la burocrazia impone per avere le carte. Allora abbiamo cercato dei metodi più agili per poter lavorare in sicurezza, e il risultato è che adesso il Tribunale di Sorveglianza di Milano mantiene da 10 anni un trend di misure alternative che è l'assoluto il maggiore d'Italia. Allora, qualcosa vorrà dire, no? Ecco, certo. Quindi possiamo sicuramente cercare di intercettare il buono e rimboccarci le maniche, come insomma si fa. Purtroppo, vede, c'è un limite oltre il quale non si riesce ad arrivare, che è quello della norma barriera, dove hai la norma tipo l'ex Cirielli, non la superi, ecco.
Ecco, a questo proposito c'è anche appunto il problema della prescrizione. Ora voglio dire, la prescrizione che cos'è se non un'amnistia che non dice il suo nome? Peraltro inclemente con i più deboli e cieca perché guidata dal caso. Allora anche lì non sarebbe forse più giusto, non sarebbe meglio un'amnistia che abbia una pienezza politica?
Per avere questa pienezza politica dovremmo fare ricorso un po' al pensiero dei tecnici che esprimerebbero esattamente i pensieri che esprimo io. Devo dire che non viene fuori il pensiero di queste esperienze professionali, che sono concordi, un coro unico, diciamo, nell'invocare questo. E poi c'è anche da dire che l'amnistia nell'immediato, io ne ho visto l'applicazione nel 2006 e so come funziona, non ha avuto quei tassi.
Nel 2006 stiamo parlando dell'indulto.
L'indulto, sì. Scusi, ha ragione, era l'indulto. Non ha avuto quei tassi di ricaduta, di recidiva che giustificano questo allarme, quindi questa volontà politica in senso contrario, cioè di non costruire un percorso analogo. Il percorso in realtà va costruito meglio rispetto al 2006, perché va costruita una rete di protezione per i più deboli, che sia una rete di accoglienza anche una volta scarcerati, e su questo accoglienti del territorio, nella mia esperienza milanese, erano stati molto disponibili, attrezzati, li avevamo contattati come magistratura, abbiamo quindi cercato di evitare scarcerazioni che mettessero le persone in mezzo alla strada, perché vede, il problema è che sono veramente persone in difficoltà. Ci sono persone in carcere che non hanno le scarpe, ci sono persone che non hanno i soldi per il biglietto del tram, che non hanno il panino per la sera, che non hanno dove andare a dormire. Ecco, tutti questi bisogni intercettati e sostenuti con un costo che tra l'altro costa infinitamente meno di quello che è questa penalità corporale, si possono aiutare con un progetto che ha un ritorno economico diciamo vantaggioso, e sicuramente risponde a un'esigenza di legalità che il nostro paese non può trascurare.
Fra l'altro, tornando ai dati che le leggevo prima, quelli del DAP aggiornati al 31 dicembre, si parla di 23.000 e più detenuti stranieri.
Sì.
Di questi stranieri, peraltro, c'è da dire, non ho i dati di quanti effettivamente siano in attesa di giudizio e quanti invece condannati con pena definitiva, ma quelli che vengono poi scarcerati, in realtà sappiamo bene che in gran parte vengono rispediti nei CIE, e anche questo poi appunto ci fa dire da Strasburgo che adottiamo un trattamento disumano e degradante.
È così, è così. Guardi, anche qui l'allarme sociale di queste situazioni è limitatissimo, perché sono davvero di questi 23.000 tantissimi gli stranieri che hanno problemi legati alla loro clandestinità, non che fanno parte di organizzazioni criminali allarmanti, di narcotraffico internazionale, eccetera. Bisogna conoscere e comprendere la qualità di questi dati per capire quindi che si tratta di un problema di disagio sociale che in cui la manifestazione dell'aspetto criminale è stata una scelta di politica legislativa, ma non è un fatto criminale che fa male, non so come dire, lede il bene di un'altra persona. Sì. Ecco, e allora la conoscenza di questi dati, la conoscenza di queste situazioni ci deve fare capire che dobbiamo muoverci in tutt'altra direzione. Il ricorso a questa carcerazione sfrenata, a questa pena corporale come soluzione di tutto quello che è violazione della legge penale è una corsa folle verso un precipizio, non potrà mai dare nessun risultato. Anche la programmazione della costruzione di nuove carceri è legata a discorsi lunghissimi nel tempo, perché sappiamo, è inutile che richiamiamo la costituzione della famosa commissione che doveva risolvere, eccetera. Entro brevissimo tempo, adesso il tempo è ampiamente scaduto, ma non è questo il punto, è proprio un investimento nel tempo in situazioni che invece si compiono ogni giorno e che devono portare un mutamento culturale nell'approccio al problema della pena. La pena deve servire a reinserire, a rieducare, a risistemare le situazioni e a capire dove è stata la società che è mancata. Lo Stato ha questo dovere. Noi abbiamo dei principi nella Costituzione che ce lo impongono. Abbiamo un principio di solidarietà sociale che è un dovere praticare. Abbiamo il principio dell'uguaglianza sostanziale che dobbiamo praticare.
Certo. Ecco. Certo, anche perché come dire, non è possibile continuare così, no, perché c'è un'evidente contraddizione con la Costituzione che vieta le pene contrarie al senso di umanità, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che appunto proibiscono le pene e i trattamenti inumani e degradanti. Insomma, siamo appunto, poi torniamo sempre all'affermazione di Pannella, che è forte, me ne rendo conto, ma è davvero reale quando dice che lo Stato italiano si trova in costante flagranza di reato rispetto alla situazione carceraria. Ecco, dottoressa Di Rosa, io le volevo chiedere, appunto lei, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori che sentono le nostre sedute del plenum, diverse volte ha posto l'accento appunto su questa situazione, ha chiesto anche una riflessione allo stesso CSM, considerando appunto che non c'è un solo detenuto poi in carcere, che non vi sia stato collocato da un provvedimento di un giudice. Recentemente peraltro è stato anche chiesto un plenum straordinario con il capo dello Stato per discutere di questa emergenza. Lei che cosa si aspetta dalle istituzioni, dal CSM in particolare, che è quella di cui fa parte in questo momento? E le chiedo, c'è una sensibilità da parte dei suoi colleghi consiglieri rispetto a questi temi?
Guardi, come lei ha detto bene, da quando questa consigliatura si è insediata ho cercato di portare la specificità della mia esperienza, perché sono convinta che il sistema penale funziona se funziona la pena. La pena è una parte del sistema penale, quindi nell'universo giudiziario diviso in civile e penale, il settore penale ha il suo cuore, il suo fulcro nella pena. Ora, mi sono fatta carico in tutte le forme e in tutte le sedi possibili qui al Consiglio di rappresentare questo pensiero e quindi anche i miei colleghi sono abituati a sentirmi richiamare un po' questi argomenti, sia che si parli di un ufficio direttivo, sia che si parli di della pubblicazione dei posti per i magistrati che svolgono queste funzioni. Insomma, ho cercato in tutto l'aspetto dell'organizzazione giudiziaria, anche attraverso la mia partecipazione alla commissione mista che è stata costituita presso il Consiglio, di incentivare e praticare in tutti i suoi aspetti questo principio. Già in occasione del Natale avevo appunto lanciato l'appello di cui lei ricordava prima qualche parola, perché avevo chiesto che fosse avviata una riflessione attinente il singolo aspetto giudiziario nel quale questa riflessione poteva avere una ricaduta, ma una riflessione di sistema, proprio di principio. E adesso mi sono associata, come sa, a questa richiesta anche di plenum straordinario fatto alla presenza del Capo dello Stato e vorrei che il CSM raccomandasse, adottasse una risoluzione di principio, di ideali, non una risoluzione di carattere giudiziario in senso corrente, che appunto riguarda la questione delle pratiche riguardanti i magistrati, ma proprio una risoluzione ideale di principio nella quale invoca e fa suo questo concetto attraverso il quale arriva poi a rendere pratici per tutti i magistrati questi strumenti di riflessione, riversandoli sia sotto l'aspetto della formazione, perché anche questo è un aspetto molto importante, adesso se ne occupa la scuola, ma io ho scritto anche alla scuola chiedendo che chiedendo che questo tema fosse fatto proprio con questa ottica, e ho scritto anche al Consiglio in questo senso. E poi mi auguro che venga realizzato, quindi vorrei una risoluzione di principio che condivida tutte le cose che ci siamo detti finora il più possibile. Tenga conto che, come lei sa, è difficile perché ci sono componenti anche laici di varie estrazioni politiche, credo che l'umanità contenuta in questi principi non possa essere taciuta e che faccia parte proprio del genere umano, e quindi mi appello ai migliori valori di tutti i componenti del Consiglio. E io credo che sia questa la strada, insieme ad una richiesta che ho rinnovato la settimana scorsa e che avevo già avanzato quando mi sono insediata, sulla possibilità che il Consiglio si recasse tutto in un istituto penitenziario. Abbiamo fatto un primo accesso all'istituto di Rebibbia, però è stato un accesso selezionato, diciamo così, con una rappresentanza. Io vorrei che tutti i consiglieri ripetessero questo gesto, come avevo chiesto, perché mi sembra la testimonianza non è del guardare lo zoo, perché uso questa espressione, ma io la uso col rispetto, che si deve a questo luogo. Quindi non è un guardare per curiosare, è un vedere per condividere, portare via e farlo proprio, portarselo dentro e poi praticarlo. Quindi mi piacerebbe, e ho appunto rinnovato la richiesta, come sa, che ci fosse questa condivisione di tutti, non di pochi.
Guardare quello che Turati all'inizio del secolo scorso chiamava l'inferno dei vivi e purtroppo rimane tale, non c'è niente da fare. No, questo poi glielo domandavo perché questa settimana, a fine settimana, ci saranno le inaugurazioni dell'anno giudiziario, venerdì in Cassazione, poi sabato nei 26 distretti di Corte d'Appello. E come dire, c'è da temere di dover assistere per l'ennesima volta al balletto di cifre, di esatto, considerazioni, eccetera, eccetera, bei propositi che però non si traducono in fatti reali. E in tutto questo l'Italia, come dire, è un paese in cui lo Stato di diritto è gravemente minacciato dall'incapacità dimostrata sinora appunto dalle autorità italiane a risolvere i preoccupanti e persistenti problemi strutturali della giustizia.
Sì, ha detto proprio bene tutto e condivido quello che ha detto. Il balletto delle cifre e la celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sono tutte cose sulle quali sto riflettendo, proprio come le visite di cui parlavamo prima, quelle visite estetiche di cui parlavamo, io le chiamo così, ma chiaramente certo, è evidente quello che voglio dire. Ecco, io ho chiesto al plenum che nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario si dia un primo segnale nel quale fare presente questo cenno. Tenga conto che è 2 anni che faccio questa richiesta, questo è il nostro terzo anno giudiziario, sì, che inauguriamo, ecco, e per i primi 2 anni ho scritto le linee guida. Quest'anno le linee guida non hanno previsto questa parte, io l'ho fatta, come lei sa, in un intervento a voce, ne ho chiesto che fosse ugualmente inserita. Certo, non so come i consiglieri poi si regoleranno, perché ho chiesto appunto che questa cosa venisse fatta, ma purtroppo anche le piccole cose a volte richiedono tanti consensi, e quindi però mi auguro, e almeno sento così dire a tutti i colleghi, che ne terranno conto, e quindi ecco, speriamo che sia l'inizio di un anno nuovo, insomma. Non vorrei, perché anche per me a volte pare una violazione del massimo rispetto che si deve portare alla sofferenza, assistere a richiami senza impegno, non so come dirle, un'assunzione di responsabilità che il giorno dopo diventi una cosa che si fa.
Sì. Anche se ecco c'è da dire questo, che poi effettivamente questa sentenza, la sentenza pilota della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, come dire, se vogliamo, ha innescato una miccia, perché poi la scadenza di un anno, l'invito a misure strutturali e anche anche il timore poi di un risarcimento danni, che se davvero fosse confermato per i 550 che hanno già fatto ricorso e tutti gli altri che potrebbero seguire, sarebbe l'equivalente di una finanziaria. Certo. Allora ecco, forse questo potrebbe essere un primo segnale. Ecco, un'unica cosa, in questo va dato atto ancora una volta ai radicali, che poi se vogliamo questi ricorsi della Corte Europea, alla Corte Europea, molti di questi sono stati presentati proprio dagli avvocati del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei. Anche questo è un piccolo riconoscimento che va, non è piccolo per niente ovviamente, ma insomma anche di questo va dato atto ai radicali, alla lotta non violenta di Marco Pannella, che insomma ha anche avuto dei momenti drammatici nei giorni scorsi.
Sì, ho sentito, ho seguito anch'io con molta attenzione e rispetto, ecco, tutto questo. Sì, lo so, è vero, va dato atto di tutto questo.
E quindi secondo lei questa, Strasburgo può far in qualche modo minimamente cambiare lo stato di cose? Non fosse altro per il timore di incappare in sanzioni gravi, sia economiche che...
Vede, io questo me lo auguro perché le parole sono usate nella sentenza con il voto conforme, tra l'altro, del giudice italiano.
Sì, sì.
Ecco, e sono veramente parole pesanti, cioè è una questione di prestigio, di credibilità internazionale. Però sono convinta anche che bisogna partire dall'interno, ecco, questo argomento sarebbe un argomento di utilità, quello del timore di un risarcimento eccessivo o di fare una brutta figura all'estero. Io voglio sperare che la forza della ragione, la forza dell'esempio di chi è impegnato in queste battaglie, in questo percorso, in questo lavoro, convinca, ecco, dimostri che non c'è da avere tutta questa paura e tutto questo allarme, che il sentimento di vendetta non va enfatizzato e radicalizzato, perché significa alimentare l'odio, la fazione. Non c'entra niente, per esempio, col tema del rispetto per le vittime, che è tutt'altra cosa,
certo.
Tutt'altra cosa. E quando, ecco, si toccano questi valori, significa proprio così avere un quadro d'insieme completamente diverso. Sa, questo è il mio mestiere e di cose ne ho viste moltissime, ma le assicuro che tanta gente è stata recuperata e non ha creato nessun problema, è ritornata al suo lavoro, alla sua famiglia, perché poi tutte queste persone hanno famiglie che a loro volta si perdono e che per doversi alimentare, per dover provvedere ai bisogni minimi, a loro volta sbandano. Cioè è un circuito, quello, se si attiva il circuito della punizione, è un circuito che purtroppo non genera altre situazioni che a loro volta creano problemi fortissimi. A volte ci sono i detenuti in carcere, padre e madre, e il figlio al minorile. Questi sono, ci sono tante cose da pensare. Guardi, al carcere delle detenute mamme che c'è a Milano, all'ICAM,
sì,
c'è la fotografia di un bambino che si specchia, perché c'è una carrellata di foto di bambini nati in quella struttura, bellissima, bellissimi bambini. Allora, questo bellissimo bambino si specchia e vabbè, c'è la foto. La storia di questo bambino è la storia di un bambino la cui mamma è a sua volta nata in carcere. E anche il bambino è nato in carcere, qualcosa vorrà dire.
Certo.
Ecco.
Dottoressa Di Rosa, noi la ringraziamo davvero molto per la sua cortesia. Naturalmente torneremo a sentirci su questo tema in particolare, perché purtroppo rimane di stretta attualità quella che appunto anche il presidente Napolitano ha parlato di prepotente urgenza, ultimamente di mortificante questione prioritaria, che però poi purtroppo nei fatti rimane tale. Però ecco, noi davvero la ringraziamo molto per questo suo contributo, anche di, come dire, dall'altra parte, no? Perché poi
certo,
sentire anche dalla voce delle persone che lavorano in questo campo è estremamente importante, quindi gliene siamo davvero grati. La ringraziamo e magari ci risentiamo dopo le inaugurazioni,
certo,
degli anni dell'anno giudiziario. Ci sarà anche quello dei penalisti, peraltro, anche quest'anno, vediamo un po' cosa verrà fuori, magari si potrebbe fare anche un punto rispetto alla situazione delle carceri.
Certo, con piacere, va bene.
Va bene, allora grazie. A Giovanna Di Rosa, consigliere del CSM, membro togato di Unità per la Costituzione, e a risentirla presto.
Grazie,
buonasera.
Buonasera.